Arabia Saudita, Turchia, Pakistan verso un patto per la difesa, ancora attesa invece per l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, da giorni descritto come imminente. Gli Houthi colpiscono lo Yemen, 3 morti. Gaza, la denuncia di UNICEF, dal cessate il fuoco a oggi ucciso un bambino al giorno. Nella giornale radio la testimonianza del coordinatore medico di Emergency dalla Striscia. Le opposizioni fanno quadrato, torno a Giuseppe Conte sulla vicenda Covid, era stabilito la verità, la destra ha fallito con la sua crociata, basta con le fake news. Ieri l'audizione è durata 5 ore dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione sulla pandemia. Thailandia, 14enne, uccide i nonni e poi spara a scuola, almeno 7 morti, più di 20 feriti, il giovane si è tolto la vita, l'opposizione ora leggi più stringenti sul possesso delle armi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, cresce l'attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz, ormai da giorni Iran e Oman dichiarano di essere vicini a raggiungere una posizione condivisa, nel frattempo però il Parlamento iraniano valuta un disegno di legge che vieterebbe il transito nello stretto a navi appartenenti a paesi considerati ostili a partire da Stati Uniti ed Israele, e nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mohtaba Khamenei, come critica il leader ferito nel raid che ha ucciso il padre, potrebbe essere in punto di morte. Dovrebbe invece avvenire oggi la firma di un altro accordo, quello tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, per una difesa comune. Secondo Reuters, il primo ministro pakistano Sharif e il presidente turco Erdogan sigleranno l'intesa con il principe ereditario saudita Bin Salman alla Mecca nelle prossime ore. L'incognita nella regione al momento sono gli Houthi, i ribelli yemeniti continuano a colpire sia l'Arabia Saudita sia la parte di Yemen controllata dal governo centrale, dove questa mattina hanno ucciso 3 soldati, e a minacciare un altro tratto di mare, lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Passo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandab, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su 2 punti: uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
A Gaza, nei 300 giorni di cessate il fuoco, sono morti quasi 300 bambini, uno al giorno. È la denuncia dell'UNICEF. Le condizioni di vita e di salute di tutti gli abitanti della striscia, nonostante la diminuzione dei bombardamenti, rimangono drammatiche. Ascoltiamo la testimonianza di Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
Rimane un grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.
Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini, passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano, lasciano un fiore, un biglietto per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti a quella che fu la sua abitazione fino al 2012. Domani a Bologna si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e sarà lutto cittadino. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il grande cantautore. Ascoltiamo le voci raccolte da Alessandro Braga.
L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
La cosa piacevole è stata quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
È stato tutto. Ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
Veniamo alla politica italiana. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte dopo l'audizione di ieri in commissione Covid. Conte ha scelto di metterci la faccia, di ristabilire la verità della lotta al Covid. La destra si arrenda di fronte al fallimento della sua crociata fatta di fake news, hanno scritto in una nota congiunta i capigruppo in commissione di PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Ieri, durata 5 ore, l'audizione dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione, Conte non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nessun accordo tra il Comune di Roma e il fondo di investimento proprietario dell'edificio di Spin Time. Gli attivisti con circa 400 persone per ora restano dunque in strada. Oggi alle 17 è prevista una nuova assemblea. Ieri sera il sindaco Gualtieri ha detto che entro lunedì troverà una soluzione abitativa per tutti. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
Nessuna soluzione per Spin Time, una situazione emergenziale che a una settimana dall'incendio e il conseguente sgombero dell'immobile vede ancora più di 400 persone accampate per strada con temperature oltre 35 gradi e nessuna prospettiva di poter rientrare nelle loro case. La proprietà dello stabile, un fondo immobiliare, ha rifiutato la proposta fatta dal sindaco di Roma, che prevedeva l'acquisto dello stabile vincolato al rientro delle persone immediate e un canone di affitto da pagare nel tempo necessario ad espletare le procedure. Il fondo ha rifiutato sostenendo che questa scelta li avrebbe esposti a rischi civili e penali, rischi secondo il sindaco di Roma inesistenti viste le rassicurazioni del Campidoglio. Gualtieri, annunciando il fallimento della trattativa, si è detto né soddisfatto né contento perché, ha detto, la decisione di non vendere era già stata presa a prescindere. Ora l'emergenza dell'emergenza è trovare una sistemazione a chi da più di 7 giorni vive per strada a Roma. Oggi alle 17 è prevista un'altra assemblea pubblica davanti allo Spin Time. Il presidio è costante, non è mai diminuita l'affluenza di persone, tantissime che sono andati a portare solidarietà e vicinanza alle persone cacciate dalle loro case.
Almeno 7 vittime, più di 20 feriti, è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. A compiere la strage un 14enne che, dopo aver sottratto una pistola al nonno, ha ucciso lui e la nonna per poi aprire il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha colpito a morte 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Ancora non è chiaro il movente, anche se alcuni testimoni hanno descritto l'attentatore come vittima di bullismo nell'istituto. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico in cui circolano più armi da fuoco, circa 1 ogni 7 abitanti. Il leader dell'opposizione serva d'allarme, ora serve una trasformazione sistematica delle leggi sul possesso di armi, ha detto. Ceuta, una settimana dopo, sono 1342 i minori rimasti nell'exclave in un sistema di accoglienza progettato per numeri drasticamente inferiori. I tentativi di arrivo non si fermano. Questa mattina un uomo è morto dopo aver cercato di raggiungere Ceuta in parapendio. Da giorni sui social si parla di un possibile nuovo ingresso di massa nell'exclave, forse il giorno di Ferragosto, una possibilità definita credibile anche dall'intelligence di Madrid. Caterina Rogero è un'analista di ISPI, esperta di Nord Africa.
Passaparola, immaginiamoci che c'è stato attorno a tutte le reti di migranti, di migrazione, ci sono tantissime reti che, non essendoci, diciamo, non essendo direttamente coinvolti, non conosciamo, ma si dice appunto siano molto estese. Quindi senz'altro se ne sarà parlato molto e senz'altro qualcosa sarà diciamo in preparazione, però io penso che sia un rischio non reale, perché i controlli in questo momento sono sicuramente intensissimi. La stessa Ceuta, no, ha aumentato le barriere fortificate della sua frontiera, quindi senz'altro un evento eccezionale che non si potrà ripetere, io penso, a stretto giro. Il Marocco cercherà appunto di assolvere i suoi doveri di guardiano della frontiera europea, però c'è da dire che le reti delle migrazioni, i flussi, sappiamo che si muovono in diverse direzioni, hanno dei moti propri regolati proprio da reti che sono interne, e quindi appunto il problema è il malessere che esiste e che sfocerà nuovamente.
L'Argentina scende in piazza contro la nuova proposta di legge sull'inviolabilità della proprietà privata voluta dal presidente Milei. Tra i passaggi più contestati del testo, quelli che avrebbero semplificato gli sfratti e aumentato la quantità di terra che avrebbe potuto essere di proprietà di stranieri. Sentiamo il nostro collaboratore, Andrea Cegna.
Pioveva ieri su Buenos Aires quando Plaza del Congresso si è riempita di gas lacrimogeni. Giornaliste e giornaliste sono state colpite, più di 250 persone sono state assistite dalle organizzazioni sanitarie e almeno una decina arrestate. Ma quella piazza repressa aveva già ottenuto qualcosa di raro nell'Argentina degli ultimi mesi, costringere Milei ad arretrare. Il governo ha dovuto rinunciare, almeno per ora, al tentativo di aprire ulteriormente la terra argentina ai capitali stranieri. La protesta è partita da ricercatori e ricercatrici, dall'università, dalle comunità indigene e dai movimenti sociali, poi è diventata popolare. Ne hanno parlato Lali Esposito, Maria Becerra, Dillon, calciatori della nazionale, persino al concerto di Rosalia il pubblico ha cantato «La patria non se vende». Quando alcuni governatori vicini al governo hanno capito quanto fosse diventato alto il costo politico della legge, i voti al Senato sono scomparsi. Ma la piazza non ha smobilitato. Rimangono procedure più rapide per gli sfratti in un paese dove quasi 8 milioni di persone vivono in affitto e l'indebolimento delle tutele sui terreni incendiati. È questa la fotografia della giornata. Dentro il Senato il governo ha fatto un passo indietro. Fuori, sotto la pioggia, ha usato la violenza per reprimere la protesta.
L'ondata di calore che sta insistendo sull'Italia non accenna a diminuire. Sono ancora 21 le città oggi con bollino rosso. A Firenze e Bologna si toccheranno i 39 gradi, a Milano, Torino e Roma i 37. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.